Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi ancora qua pronto per stare insieme a voi e andare avanti nel nostro studio sulla lettera ai Romani. Studio, analisi che abbiamo iniziato proprio ieri, quando abbiamo detto che il suo grande tema è la giustizia di Dio. Abbiamo detto che la lettera ai Romani insegna la totale depravazione dell'uomo, il quale è irrevocabilmente, disperatamente perduto. Egli deve ottenere la giustizia di Dio, dal momento che di giustizia propria non ne ha affatto. Leggiamo ora i primi versetti del capitolo ed esattamente i versetti che vanno dall'1 al 7, dal primo capitolo dell'Epistola ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati a essere santi, grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. La lettera ai Romani inizia secondo uno schema di saluto molto diffuso a quel tempo. X a Y, saluti. Infatti troviamo Paolo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, saluti. Questo schema è lo stesso che fa da scheletro alla maggior parte delle lettere del Nuovo Testamento, anche se variamente sviluppato e arricchito di accenti cristiani. Ma nell'Epistola ai Romani ogni parte del saluto è ampliata. Il nome di chi manda la lettera, il nome di quelli che la ricevono e persino i saluti. Paolo inizia presentandosi e mettendo in evidenza, in risalto, la sua autorità nello scrivere, autorità che gli derivava dal fatto di essere apostolo di Cristo. In pratica fornisce le sue credenziali. Come abbiamo letto, il brano inizia con la frase «Paolo, servo di Cristo Gesù». Il nome Paolo deriva dal latino «Paulus», che significa «piccolo». Egli era Saulo da Tarso, ma veniva anche chiamato Paolo, come ci viene riferito in Atti 13, versetto 9. Allora Saulo, detto anche Paolo, e all'inizio della sua lettera Paolo si presenta ai Romani come un servo, o doulos, schiavo del Signore Gesù Cristo. Paolo assunse volentieri questo ruolo. È giusto ricordare che, secondo quanto ci dice la parola di Dio, il Signore Gesù ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Ma ciò non significa che egli voglia forzare la nostra volontà. Ci lascia liberi. Deve essere un nostro piacere servirlo. Egli non ci costringe. Alla città di Gerusalemme Gesù disse: «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto». In un'altra occasione poi il Signore esclamò: «Eppure non volete venire a me per avere la vita». Anche tu che ci stai ascoltando, hai il privilegio di scegliere di diventare un servo del Signore Gesù Cristo, ma è un atto della tua volontà, egli non ti obbliga. Sulla strada di Damasco, il Signore disse a Paolo: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E Paolo rispose: «Chi sei tu, Signore?» E lui disse: «Io sono Gesù che tu perseguiti». In quel momento Paolo lo riconobbe come suo salvatore, poi chiese: «Che cosa vuoi che io faccia?» Questo episodio lo troviamo descritto in Atti al capitolo 9, nei versetti dal 4 al 6. Fu allora che scelse di diventare servo del Signore Gesù Cristo. Il primo versetto della lettera ai Romani prosegue dicendo: «Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato a essere apostolo». Siccome l'infinito del verbo essere non si trova nel testo originale, possiamo tranquillamente parlare di Paolo come di un apostolo chiamato, laddove il termine chiamato funge da aggettivo. In altre parole, Non fu Paolo a decidere di diventare un apostolo, ma fu Dio a sceglierlo. Paolo sostenne sempre di aver ricevuto la chiamata a questo alto ufficio direttamente dal Signore Gesù e da Dio Padre. Paolo apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Così esordisce nell'Epistola ai Galati l'apostolo Paolo. Dio stesso lo aveva investito della responsabilità di proclamare il Vangelo nel mondo gentile, nel momento in cui gli rivelò suo figlio sulla via di Damasco. Questa scelta era avvenuta prima ancora che egli nascesse. Tutto era stato preordinato da Dio in vista del suo servizio apostolico. Leggiamo a sostegno di quanto stiamo dicendo i versetti 15 e 16 del primo capitolo dell'Epistola di Paolo ai Galati. Ma Dio che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Di solito la dignità di apostolo era ricevuta mediante la chiesa che mandava, adempiendo la volontà del Cristo vivente. Il titolo di apostolo apparteneva in primo luogo ai dodici, coloro che erano stati con Gesù durante la sua vita terrena, ma in seguito fu dato anche ad altri esponenti e predicatori cristiani. In Atti 14, versetto 14, troviamo ad esempio: «Ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, Paolo aveva deciso di diventare schiavo di Cristo, ed ora si ritrovava ad essere anche un apostolo chiamato da Dio, un testimone del Signore Gesù Cristo». È importante sottolineare che solo una persona che sia stata scelta da Dio è il genere di servitore di cui egli si potrà servire. Ricorderete ad esempio che Geremia fu chiamato quando era bambino. Lo leggiamo in Geremia capitolo 1. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò, e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Dio disse invece dei falsi profeti: io non ho mandato quei profeti, ed essi corrono. Io non ho parlato a loro, ed essi profetizzano. Geremia fu un profeta chiamato da Dio, così come lo fu Paolo come apostolo, che tradotto significa colui che è mandato. L'apostolo deve essere un testimone del Cristo risorto. Paolo dichiarò di esserlo quando affermò: «E ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto». In un'altra occasione chiese in modo retorico: «Non sono libero? Non sono apostolo? Non ho veduto Gesù, il nostro Signore?» E oltre alle dichiarazioni dello stesso Paolo, vi sono delle altre prove della sua chiamata come apostolo. In primo luogo, le dichiarazioni fatte dallo stesso Signore risorto ad Anania. Infatti, leggiamo in Atti 9, al versetto 15. «Ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele». In secondo luogo, la constatazione che egli possedeva i cosiddetti doni miracolosi. Paolo stesso affermò nella sua lettera ai Corinzi, al capitolo 14, di essere in grado di parlare altre lingue, insomma, di avere il dono apostolico delle lingue, dono che gli permetteva di comunicare con popolazioni e gente delle lingue più svariate. Inoltre, sappiamo da vari episodi che la Bibbia racconta che possedeva il dono di guarigione, dono che aveva un'enorme importanza in quel primo secolo per la diffusione del Vangelo. Dobbiamo ricordare che il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto nella sua interezza e che la sua diffusione non era certo quella dei nostri giorni. Quale miglior dimostrazione, allora, di essere un apostolo di Cristo, se non quella di fare, con l'aiuto dello Spirito Santo, le stesse opere che egli aveva fatte? Paolo aveva questo dono. Egli poteva perfino risuscitare i morti, così come ci rivelano alcuni episodi della Bibbia in cui sia Pietro sia Paolo mettono in pratica ciò. Erano entrambi apostoli. Credo a questo proposito che questo dono non esista più ai nostri giorni. Oggi, quando Dio guarisce, lo fa direttamente. Non conferisce più, se non in casi eccezionali, questo dono agli uomini. L'uomo di oggi non ha più bisogno di conoscere la potenza e la grazia di Dio attraverso queste manifestazioni miracolose. A lui è stata data la parola di Dio, la Bibbia. Essa è pienamente sufficiente a far conoscere il Padre, il Figlio, il piano meraviglioso di salvezza per l'uomo. Non dimentichiamo, poiché, per chi ha creduto al messaggio dell'Evangelo, esiste la testimonianza dello Spirito Santo che attesta, sostiene le verità dell'Evangelo nel suo cuore. Paolo è un servo di Gesù Cristo, è un apostolo chiamato. Ma il primo versetto che abbiamo letto ci dice anche che è messo a parte per il Vangelo di Dio. Altre versioni traducono separato per Dio. Notate che la parola separato non è seguita dalla preposizione da, ma da per. Paolo era separato per portare ai gentili il Vangelo di Dio. La parola messo a parte, separato, è, a dir poco, meravigliosa. Esistono dei termini che racchiudono in sé due significati completamente opposti fra loro. Questo è uno di essi. Paolo era un cristiano separato, ma separato per qualcosa e non da qualcosa. Abbiamo già sottolineato che Paolo era stato chiamato a questo prima ancora della sua nascita. Tutta la ricchezza, la varietà di prerogative che Paolo godeva per eredità, giudaica, greca, romana, e per educazione, era stata preordinata da Dio in vista del suo servizio per lui. Era stato messo a parte per il Vangelo di Dio. Ma cos'era questo Vangelo? Era ed è la lieta proclamazione della morte e della resurrezione di suo figlio, della conseguente amnistia, della conseguente liberazione che uomini e donne possono godere per mezzo della fede in lui. Possiamo notare che Paolo dice che il Vangelo è di Dio. Suo è il lieto annuncio. L'uomo non ha creato il Vangelo. Quando io e voi siamo apparsi sulla scena, il Vangelo esisteva già da 20 secoli. Il Signore non ha aspettato, non ha indugiato per vedere se gli uomini avessero un piano migliore. Il Vangelo è suo, ha avuto origine da lui. Noi possiamo prenderlo o lasciarlo. Il Vangelo, ricorda Paolo, non è nuovo di zecca. Fu promesso dai profeti durante tutto l'arco del Vecchio Testamento. Il suo messaggio è che Dio ama l'uomo e gli offre il modo per essere salvato. Esso ci porta in una relazione d'amore. Dio ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Che cosa meravigliosa! Versetti dal 2 al 6 costituiscono una parentesi che ci dà una definizione di Vangelo. Prima di tutto, Paolo ci dice che il Vangelo riguarda la persona di Gesù Cristo. La parola riguardo è la preposizione greca peri, usata anche nei termini periscopio, perimetro, e significa ciò che circonda. Tutto il Vangelo concerne Gesù Cristo. Esattamente ciò che lui ha fatto riguarda il Figlio di Dio, Gesù Cristo, nostro Signore. Ritroviamo qui il pieno titolo di Gesù. Egli è il Figlio di Dio, Gesù, il Cristo, nostro Signore. Questo è il suo meraviglioso nome. Oggi si sente spesso dire che abbiamo bisogno della religione di Gesù, ma dobbiamo ricordarci che egli non aveva nessuna religione, non ne aveva bisogno, perché è Dio. Quello che ci serve invece è una religione su Gesù, che lo racchiuda, che riguardi esclusivamente ciò che egli ha fatto. Gesù Cristo è veramente Dio. Egli nella sua divinità non può adorare, deve essere adorato. Qualcuno potrebbe replicare, ma anche lui ha pregato. Sì, è vero, ma questo è avvenuto perché ha preso il posto dell'uomo, La sua preghiera serviva ad avvicinare l'uomo a Dio. Per esempio, è scritto che, presso la tomba di Lazzaro, Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Gesù pregò per venire incontro alla nostra fede, ma era e rimane il Signore Gesù Cristo, Dio incarnato. Notiamo, facendo nostre le espressioni di Paolo, che Gesù è anche il seme di Davide, secondo la carne. Questa frase ci rivela l'umanità di Gesù, parla della sua famiglia umana, ma il versetto che segue ci ricorda anche che egli, in virtù della potenza di Dio manifestata nella resurrezione, dimostrò la sua deità, dimostrò di essere veramente il figlio di Dio. Notiamo che Gesù viene dichiarato figlio di Dio mediante la resurrezione dei morti. La resurrezione dimostra tutto. È la resurrezione che lo dichiara figlio di Dio. Attraverso tutta la Bibbia il Signore Gesù Cristo viene presentato nella potenza della sua resurrezione. Prima lo vediamo nei panni di un uomo che cammina sulla terra, che viene disprezzato e rifiutato. Lo vediamo perfino nei momenti di debolezza, mentre siede presso un pozzo per riposare e dorme su una barca in mezzo al mare, nel pieno di una tempesta. E alla fine, coperto di ignominia e vergogna, viene messo a morte su una croce. Ma sebbene fosse un uomo di dolore, familiare col patire, venne il momento in cui risuscitò dalla morte. La sua resurrezione dimostra che egli aveva ragione quando disse: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo», come è scritto in Giovanni, capitolo 8, versetto 23. I giorni in cui camminava sulle strade polverose di Israele sono finiti. Egli è tornato dal regno dei morti con grande potenza. La sua resurrezione prova che egli è il figlio di Dio con potenza. Se fino a quel momento era stato il figlio di Dio in debolezza ed umiliazione, divenne con la resurrezione il figlio di Dio in potenza. Divenne colui che è designato da Dio stesso ad essere giudice di tutti noi. Ricordiamo a questo proposito Atti 10:42 o 17, versetto 31. La resurrezione non fece di Gesù il figlio di Dio, semplicemente rivelò chi egli fosse in realtà. Dichiarato deriva dalla parola greca orizzò. Gesù viene dichiarato il figlio di Dio. Ritroviamo qui la sua perfetta umanità, la sua perfetta deità. Uno dei più antichi credo della Chiesa afferma che egli è vero Dio e vero uomo. Paolo lo dichiarò prima ancora che quel credo fosse scritto. Gesù Cristo non è più di un uomo per il fatto di essere Dio, e non è meno di Dio per il fatto di essere un uomo. Egli è il Dio uomo. Viene dichiarato figlio di Dio secondo lo spirito di santità. Il riferimento potrebbe essere allo spirito umano di Gesù, ma tenendo anche in debito conto il fatto che questa espressione era usata dal popolo ebraico per indicare lo Spirito Santo, personalmente ritengo che qui ci sia un chiaro riferimento alla Trinità. C'è un'altra grande verità che emerge da questi versetti e che possiamo sottolineare. Essi ci fanno vedere Cristo risorto e seduto alla destra di Dio, nel cielo. Cristo che intercede oggi per i credenti e dà loro potenza, conforto. C'è un uomo nella gloria, ma la Chiesa lo ha perso di vista. Noi abbiamo bisogno di ritrovare la nostra consapevolezza di Lui. Hai avuto tu un contatto personale col Cristo vivente oggi? La resurrezione inoltre ci assicura che Egli un giorno tornerà come giudice e come re dei re e signore dei signori. Egli schiaccerà il peccato e regnerà su questa terra con giustizia. Giudicherà l'umanità, come disse Paolo ai sofisticati ed eloquenti filosofi di Atene. Non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento, a pietra scolpita dall'arte e dalla immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Così è scritto in Atti 17, nei versetti dal 29 al 31. E siccome Gesù Cristo è risorto dai morti, un giorno tu ed io dovremo comparire davanti a Lui. Questa è una solenne realtà. Starai alla sua presenza come una persona che ha confidato in Lui come suo Salvatore o come una persona che deve essere giudicata. Se non lo hai ricevuto come tuo Salvatore, su te grava l'inevitabile condanna di Dio, perché la tua giustizia non è sufficiente per stare alla sua presenza. Sei condannato alla perdizione eterna, a meno che tu non lo accetti come tuo Salvatore. La resurrezione garantisce il fatto che ognuno di noi dovrà comparire davanti al Signore Gesù Cristo. E con queste importantissime riflessioni sulla morte, sulla resurrezione di Gesù, sul senso di questi grandi avvenimenti, mi fermo qui, voglio lasciarti il tempo per riflettere seriamente. A domani, ciao.